Boni, 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 no, all'inizio non so mai qual è la camera che, in cui dormirò, cioè la camera nel senso la telecamera che mi inquadrerà, no? Quindi ero rivolto verso questa, poi era quell'altra, allora mi sono spostato, è un bel, cioè, vedi, mi sposto al centro, spostata di qua, centro, di qua ancora, quest'altra, ecco, quella no, quella... No, quella non mi inquadra, ce n'è un'altra che non mi inquadra, che inquadra altre cose, casomai, e non entra di gioco, né gioco delle parti, no? Che parti, ragazzi, eh? Parti, che parti? No, tu vai. No, io sto qui, non vai stare, tutti i giorni. Il vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico, gira un pezzo, non dice questo, eh? Qui, con voi, with you, with, la lingua fredetti, with... con lo spottino, you, le cose a volte di mondo. Oggi è il compleanno di una persona, ok, aspetta, non mi ricordo come si chiama, no, lo so, il compleanno di Walter Rossi, oh, il più grande poeta contemporaneo vivente, compleanno vivente, ah, sì, e quindi, oltre agli auguri, peraltro l'ho già fatto separatamente in sede privata, vorrei leggere una sua poesia, una poesia di Walter Rossi, proprio quella che lui ha scritto oggi per il suo compleanno e che ha pubblicato su Facebook, non ce l'ho un libro, su Facebook, libro, per libro. A plombo. Sono nato il giorno in cui ho conosciuto te, quando mi sono sentito amato, scelto, voluto. Sono nato ancora tante volte, solo per rispondere alla tua ineffabile bellezza e smorire lentamente per nascondermi in una minuzia del tuo volto. Ti amo, ma senza me stesso. Amore infinito, ti amo senza parole. Il poeta ha parlato, a chiunque sia rivolto questo amore, ognuno può interpretare come vuole, lui lo sa, noi possiamo solo avvicinarci così, ma sempre di lontano alla poesia, perché la poesia è inarrivabile quando c'è, quando esiste, quando c'è il dono della poesia, tutti gli altri devono cercare di raggiungerla, ma non ci riusciranno mai. Se vuole, è lei la poesia che ci raggiunge e ci tocca. Auguri, Walter. Oh, or dunque, Dario Mencucci, di cui lessi una email ieri, si complimenta con me, proprio perché ho letto una email che mi criticava, e ci mancherebbe altro. Caro G, non dubitavo che avessi letto che avresti letto la mia mail in diretta. Mi ha fatto molto piacere, non perché hai fatto il mio nome in TV, ma perché sei l'unico conduttore che io conosca che parla davvero con noi telespettatori. Con chi devo parlare? Dai, so che non vi vedo, ma so che voce si è, no? Attraverso lo schermo, rispondendo puntualmente alle nostre mail o SMS, una cattedrale nel deserto, senti là, addirittura, un deserto fatto di programmi sempre più simili a bordelli, dove le donne sono ridotte a semplice carne da esporre, come in una macelleria, bordelli che addormentano, lobotimizzano e rincoglioniscono i telespettatori, rendendolo sempre più passivo. Quindi aggiornati, adeguati ai tempi, porta un po' di fia in TV, ma dice poi scherzo, no, io, cioè, se ti dicessero, la puoi portare in TV o la puoi portare a letto, cosa sceglieresti? Ora qui a letto non si può, di fronte a questa alternativa mi tocca non portarla in TV. Un saluto particolare a Guglielmo Passeri, Dario.
Oh, Guglielmo, già cariato la peduhami e tre purmi, sia chiaro, eh? Una lingotti fortognosa!
Che? Come? Che c'è? Senti una voce. Una voce un po' brusca, eh? Vabbè. Benissimo, bene, mi fa piacere che tu abbia gradito la mia risposta, anche se ieri la mia risposta è stata abbastanza, come dire, ironica sulla tua mail, ma ovviamente non mi tiro indietro. Io mi tiro indietro a volte solo di fronte all'imbecillità, ecco, quando c'è imbecillità nelle persone che insistono nel mandarmi cose stupide, cioè, io quelle proprio le censuro volentieri. A proposito di censura, mi hanno censurato una cosa su Facebook, il topolino di Topolanek, me l'hanno censurato su Facebook, meno male ho fatto in tempo ieri a farlo vedere al nostro amico qua, Bartoloni, vero? Perché, no, era già due o tre giorni, non era che ce l'avevo messo. Avevo fatto un ingrandimento di una delle foto di quelle prese, sai, da quel fotografo Villa La Certosa, no? Dove c'era questo Topolek, chiaramente in preda al Viagra, cioè, perché insomma sta in piedi così, non aveva nemmeno una donna, sì, la donna era più in là, insomma, stava in piedi così e ce l'aveva, ecco, per dire, no, in preda al Viagra, e ce l'aveva così. Io ho fatto questo ingrandimento, dove non, si vedeva insomma il particolare soprattutto, e ho avuto anche molti commenti. Facebook, stamani ho trovato un'avvertenza in inglese che mi diceva che era stata rimossa perché contraria alle regole che io, del resto, entrando su Facebook, ho accettato, e cioè immagini contrarie al pudore. Figurati, Facebook è stata quella che ha censurato la mamma che allattava il bambino. Pensa te, voglio dire, no? Vabbè. Peraltro circolano delle immagini abbastanza osè su Facebook, però la mia, ovviamente, io me l'aspettavo, me l'aspettavo. Purtroppo però, vedi, hanno tolto anche tutti i commenti, hanno tolto anche le persone che hanno commentato. Vabbè, io accetto, per carità di Dio, sono i termini di accettazione del servizio, non ti costa nulla, ma almeno devi rispettare le loro regole, va bene. Però voglio dire che su Facebook il vero sconcio non è magari una foto, sì, facile censurarla. No, il vero sconcio è la stupidità che pervade Facebook, un po' per colpa di Facebook, che permette a tante cose di circolare lì dentro, cioè cose stupide, imbecilli e cretine, e un po' della gente che vi si abbandona, no? Chi non c'è dentro non può capire, ma c'è della roba. Ecco, quella sarebbe veramente da censurare. Però mi rendo conto di quanto sia difficile, quasi impossibile censurare la stupidità, così nella vita, così su Facebook. Come fai? Come fai? Serpeggia da tutte le parti. Bene, bene, bene. Oggi mi scrive Lupin. Allora, qualche giorno fa ho seguito con interesse la tua analisi critica di quei due quadri che hai portato in studio. Ma sì, anch'io l'ho seguito. No, l'ho fatta. Sì, critica, diciamo interpretazione, non so. Apprezzo molto quando commenti i tuoi quadri, molto meglio degli sgarbi o sgorbi che vediamo in TV. TV, questa è TV. Ma vabbè. Così ho pensato di rendere partecipe anche te della mia recente scoperta. Scoperta? Penso che ti interesserà. Si tratta di The Web Gallery of Art. The Web Gallery of Art. In pratica è un museo virtuale. Si parla sempre di internet. Signori, io sono andato a guardarla, questa cosa è meravigliosa. Per dire, se non avete il computer, se non avete internet, perdete tanto, ma tanto, ma tanto, ve lo dico io. Quindi io, insomma, faccio sempre questa campagna pro. Come si può dire? Perché ormai chi non c'è internet è analfabeta. Io vi alfabetizzo, cerco di alfabetizzarvi. In pratica un museo virtuale, nel suo database sono delle riproduzioni ad alta risoluzione di circa 22.600 opere d'arte, pitture e sculture del periodo gotico, rinascimentale, barocco, neoclassico, del romanticismo e del realismo, cioè del periodo 1100-1850. Sì, è bellissimo. Rimangono fuori gli impressionisti. Però forse è giusto, si parla proprio di pittura antica, va bene, va bene. sono inoltre puntuali biografie e commenti sugli artisti. Ecco, cosa dice Dupin? Non è certo in italiano il suo sito, no, è in inglese, però è un sito ungherese, completamente gratuito, vedi migliaia, decine di migliaia di opere d'arte in alta risoluzione, bellissime, puoi studiartene, puoi avere i particolari, tutto quello che vuoi, l'ho visto stamattina, mi è piaciuto moltissimo, l'ho messo fra i miei preferiti. Ecco, e Lupin, ora non c'ho tempo per leggere tutto, però insomma è un po' deluso dall'Italia, anche dallo Stato, dalla parte ufficiale, insomma, che su internet potrebbe mettere qualcosa di simile, e invece i nostri bei dipinti, le nostre belle opere d'arte italiane le troviamo su un sito ungherese, con testo in inglese, che surclassa i nostri siti governativi, che dovrebbero e potrebbero fare molto di più. Grazie Lupin, non lo conoscevo, lo do anche a voi l'indirizzo, www.wga.hu, vuol dire WGA, che vuol dire Ungheria, PU vuol dire pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
Beh, vedete, cari amici, io prima vi ho parlato di internet, no? Vi ho esortato, come spesso faccio, a entrare in quel mondo lì. Ma mai dobbiamo dimenticare, mai dobbiamo lasciare da parte i libri, quelli di ciccia. Questo come avvertimento. Io sono sommerso dai libri in casa mia. E uso quelli, ma uso internet anche, ma mai dimenticarsi dei libri. Questo è un avvertimento generale. In particolare, ieri abbiamo... mi sono messo a sedere da quest'altra parte, visto, perché poi devo andare di dietro, è tutto un lavoro. Ieri ho citato quel bellissimo verso di Oscar Wilde, ognuno uccide la cosa che ama, E poi ci siamo buttati sul Filpi, no? Che era stato pubblicato e che ama Firenze ma scrive sulle sue chiese. Vabbè, d'accordo. In realtà il discorso si può allargare. Oh, se si può allargare. Io giorni fa sono venuto in possesso di questo libro qua. Si intitola Firenze 1892-1895. Ve lo faccio vedere così, non importa entrare nei particolari. È un libro terrificante, terrificante. Quando tu lo guardi, perché è un libro da guardare, perché ci sono più di 300 fotografie di Firenze, tu resti d'un male, la mia città. Nell'Ottocento, proprio in questo periodo, verso la fine dell'Ottocento, la città fu sventrata, ma non dalla guerra. Questo sarebbe successo dopo, con le cariche esplosive dei tedeschi. No, da un piano perverso che portò alcune brave persone, che contavano a Firenze ovviamente, a distruggere una parte importantissima del centro storico. Quella parte che aveva edifici del 300, del 200, del 400. No, rendiamoci conto. Bastava ristrutturarli. E questo è il modo di amare una città? Ma mio Dio. Io lo sapevo questo fatto. Certo. Infatti quando tu vai in Piazza della Repubblica a Firenze, trovi questo arco, no? Questi portici, dove c'è scritto l'antico centro della città, da secolare squallore a nuova vita restituito. Ma quale? Lo squallore è quello che ci hanno messo dopo, nell'Ottocento. Infatti tutta quella zona, tranne qualcosa che è rimasto in piedi, per fortuna, che so, Or San Michele, Palazzo Strozzi, roba del genere, tutta quella zona è stata buttata giù. c'era il mercato vecchio, cosiddetto. Certo, era una cosa un pochino ridotta male, ma si può fare un intervento di ristrutturazione, di miglioramento, ma non distruggere tutto. E ultimamente hanno ritrovato nel polo museale fiorentino, fra documenti eccetera, più di 300 lastre fotografiche che si pensavano perdute e che sono state poi pubblicate su questo libro qui. Queste lastre fotografiche fanno vedere le macerie, fanno vedere gli edifici subito prima di essere buttati giù, poi dopo quando li hanno buttati giù, insomma tutta una documentazione che ti raggela, che ti fa male, perché tu vedi cose che non ci sono più e che potrebbero invece esserci ancora, cose che hanno distrutto, così che oggi, una cosa che oggi non si potrebbe fare, oggi gli scempi se ne fanno, sì, ma c'è sempre quella soprintendenza che ti dice no, questo non lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. Oggi si fanno dei piccoli scempi rispetto a questo grosso scempio, è stata la perdita più grossa di un centro storico nel mondo. Nel mondo, e l'hanno attuata delle persone di Firenze, delle persone che hanno deciso di fare questo. Io sono rimasto malissimo, è bellissimo questo libro, ma è come vedere un film dell'orrore, mi può anche piacere un film dell'orrore, mi piace. Questo è peggio, perché questo è proprio vero, è realtà, e si vedono questi scheletri, questi... così tanto per questi, anche visti da lontano, questi edifici, che non ci sono più, queste cose che si sono permessi di buttare giù. Vedete qua, per esempio, questo qui, era l'arcivescovato, molto vicino, come si può vedere, al battistero. Ora l'hanno buttato giù, l'hanno fatto più lontano, ma per dire... cose inimmaginabili, cose perse per sempre. Guardiamo. Cose che potevano sopravvivere. Questo libro è io ve lo consiglio, sì, ai fiorentini lo consiglio. Questo poi l'ho trovato sulla bancarella. Ne avevo alcune copie. Sì. Quella in via Martelli, amici miei. Ma veramente dei tabernacoli. Delle cose che sono andate, è una cosa incredibile, guardiamo come hanno ridotto, macerie, niente, il niente. Ecco, come dire, un patrimonio, e in questo libro ci sono delle poche parole scritte, molte immagini che sono più delle parole, per esempio Antonio Paolucci, che tutti conosciamo, ha avuto le stesse sensazioni che io sto raccontando e descrive qui, è roba agghiacciante, ecco, e altre persone. Io, ecco, per esempio, vedete, ecco, guardate che bellezza, guarda che bifora, e guarda queste due cose, hanno tentato di toglierle, si sono sbriciolate, non esistono più, per dire. Interi, ecco, questa chiesina, guarda, qui c'è una chiesa, sapete cos'è questa? Questa è una chiesa che non esiste più, sapete cos'è questo edificio qui, bugnato, che esiste ancora per fortuna? È il cinema Odeon, a Firenze, in pieno centro, in mezzo qui c'era questa chiesina di Santa Maria degli Ughi, del 300! Buttata giù, non esiste più, non c'è niente, c'è una targhettina su quella strada dove c'è, qui sorgeva, sparita, appoggiava dove ora c'è l'entrata del cinema Odeon, per dire, è una cosa tremenda, ognuno uccide la cosa che ama, è lo scempio più grosso che sia stato fatto non da una guerra. Io sono Maria Sframeli, che ha fatto questo libro, tutta la mia approvazione, perché è un libro veramente utile, ma non solo per i fiorentini, per tutti, per tutti. Ma anch'io nel mio piccolo, ovviamente, cerco di scovare quelle cose che stonano, quelle cose che, come il Filpi, no? Chiama Firenze ma scrive sopra. Allora vorrei continuare a farvi vedere, l'ho già fatto vedere in altre occasioni, delle scritte che io ho fotografato sui muri di Firenze, proprio in questi giorni, cioè tutto nel mese di maggio ho fatto, quindi siamo a giugno, che sto pubblicando sempre via via su Facebook. Quindi ora io mi trasferisco di là e vi faccio vedere qualcosina. Ah, che orrore, mamma mia, che orrore. Oddio mio, vabbè. Ok, allora, vediamo un po', per esempio, che cosa ho scovato io. Oggi come oggi, ci sono i vandali, ci sono i cattivi, magari non buttano giù questi, però li fanno essere più brutti questi edifici. Ecco, per esempio, vediamo questa prima, vedete? Tu casa es mi casa, a parte le biciclette in primo piano. Tu casa es mi casa, vuol dire la tua casa è la mia casa. Già, bellino, guarda che il detto vero e proprio è mi casa es tu casa, non tu casa es mi casa, cioè io ti voglio ospitare, sono gentile e ti dico la mia casa è la tua casa, mi casa es tu casa, è un detto che circola nel mondo. Loro l'hanno rigirato, tu casa es mi casa, cioè la tua casa è la mia casa, vengono qua, timbrattano il muro, c'è anche il mio dito, vedi? Timbrattano il muro e dicono che la nostra casa è la loro casa. Ecco, questa è una bella scoperta. Oh, questo sai come l'ho intitolato? Coitus interruptus. Chissà perché questo ha scritto Berlu. Berlu forse voleva scrivere Sconi, ma non ce l'ha fatta. Forse stava arrivando qualcuno, forse aveva paura di essere beccato. Il coito è stato interrotto. Berlu, un po' come lo chiama il tizietto, Berlu. Oh, questo l'ho intitolato L'urlo dei deboli, il mio titolo perché do dei titoli. Vedete? Questo urla, ah! Poi questo vomita, questo rutta. Qui c'è una siringa, qui c'è scritto I fuck the law, vuoi in culo alla legge, per dire, e così via. È proprio l'urlo dei deboli. L'urlo di Munch, questo è peggio, dei deboli, perché questo è un mostro, vedete, un mostro. Ecco, vada a vedere. Eh sì, vedete, questo vino, mi ricorda qualcuno, ma non è lui, che passa con un carrellino così, e questo muro scritto. Il titolo è Il vecchio e il muro, da Hemingway, Il vecchio e il mare, Il vecchio e il muro. L'idea di questo titolo mi è stata data da uno che ha fatto un commento su questa fotografia. Io subito ho preso questo titolo perché mi è piaciuto, perché sono capace anche di prendere le idee dagli altri, sempre citando le fonti, ovviamente. Oh, guarda questa lì, che voi ne dite? Certamente non l'ho presa a Prato, voi sapete che sono tutte foto del pieno centro di Firenze. Viva i cinesi! Tutto fatto a pallini, poi. Come potete vedere, non è stato scritto linearmente. Pallino, 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 pallino. Pallino, 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 pallino. Ora, chi può aver scritto viva i cinesi su un muro del centro di Firenze? Non lo so. Un cinese? Forse. Può darsi. Comunque esiste. Esiste anche questo. C'è anche questo. Abbasso gli italiani, allora. Vabbè. Ecco qua. Politici! Politici, la gente vi odia. Cosa c'è da dire? Poverini, ma è dire che invece loro ci amano così tanto. Chi? I politici? Ma avete visto come ci hanno amato in questi ultimi giorni? È tutto, vota per me, noi facciamo questo per te, facciamo di più, di più, di più, di più, di più, di più, questo, di più, e noi magari ci siamo caduti. La gente vi odia, ora vi odia, via, esagerati, però. Insomma, attenzione, perché le scritte a volte contengono anche delle verità, imbrattano i muri quanto vogliamo, ma ecco, vedete, passano questi due giovani e sono incuriositi. Vedete il mio scatto come tempestivo, eh? E sono incuriositi da questa scritta. Resistenza e lesioni? Puoi fare di meglio. Erano successi dei moti studenteschi, era successo qualcosa, proprio appunto il mese scorso, e qualcuno è stato beccato, resistenza e lesioni, e allora su questa cancellatura hanno scritto resistenza e lesioni, puoi fare di meglio. Si può sempre migliorare, l'ho intitolata io. Vi posso dire che ora questa scritta è stata di nuovo cancellata. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questa è una massima, direi, io l'ho intitolata Ci provo, vivi libero, vivi libero. Qui le biciclette di bel size, facciamo le biciclette, vivi libero. Beh, vivi libero è una massima, è un, come dire, accettabile. Io l'accetto in pieno, l'accetterei anche meglio se non fosse scritta su un muro del centro di Firenze. Peraltro, potere, cioè vivere liberi sarebbe l'ambizione di ognuno, vivere liberi, ma tante cose ce lo impediscono, anche quello che pensa di essere libero in realtà è incatenato da un sacco di catene delle biciclette, sì. Andiamo avanti, via. Ecco, questa è intitolata Italia, vediamo se si riesce a leggere la scritta in blu. Tra l'altro io vorrei anche sottolineare quanto siano scrostati i muri del centro di Firenze. Vabbè, vedete queste scritte. Dove una carezza è uno spavento e un bacio in bocca un matrimonio. Ecco, Italia, dove una carezza è uno spavento e un bacio in bocca un matrimonio. Beh, ci sarà un motivo. Eh sì, boh. E poi, questo, sotto le elezioni, ci stava pure. Il degrado è in cabina elettorale. Il degrado è in cabina elettorale. È una sorta di ecologia dei cervelli, non so, di inquinamento mentale. Io, sinceramente, non mi sento di contraddire alcune di queste scritte. Io sono contrario al fatto che siano scritte sui muri, ma il degrado è in cabina elettorale, io lo sottoscrivo in pieno, in pieno. Avanti, avanti. Ecco qua, questo l'ho intitolato il codice da cinci, perché la nostra legge è un codice di burro, la nostra legge è un codice di peli con un buco al centro, anzi due. E io, se vedo una cosa con un buco e con il pelo, insomma, è un codice, il codice da cinci, no, da vinci, esatto. Ah, è qui, vedete? Vediamo se si riesce a leggere, ecco così, forse, perché, ecco, caffè, la scritta caffè sopra, se si allarga un po' con la telecamera si riesce a vedere meglio, perché è un caffè, cioè è un caffè tabacchi. Caffè Michelangelo, se no dice Michelangelo, io l'ho intitolata Cappella Sistina, cappella però fra virgolette, capito? Ecco, vedi, hanno ridotto bene. Questo mi piace moltissimo, una bella foto. I turisti dal Ponte Santa Trinita di solito fotografano il Ponte Vecchio, qui vediamo il Ponte Vecchio, e questa è la pigna del Ponte Santa Trinita che è importante anch'esso. Io l'allargherei un pochino perché sopra al Ponte Vecchio vorrei, ecco, tutta, la vedo meglio così, che è una discreta foto anche, diciamo, come foto. Basta abbassare un po', vedete, il turista fa questa foto, fa la foto del Ponte Vecchio, basta abbassare un po' l'obiettivo e vediamo. Delle scritte sulla pigna di questo ponte importante che è il Ponte a Santa Trinita, ricostruito dopo la guerra con i suoi pezzi vecchi. E qui c'è un augurio datato 2007. Il che significa che nessuno si è preso già da due anni l'incarico di lavare questa pigna. E per ultimo, vai, per concludere, guardate questa deliziosa scritta che è sul muro del Museo delle Scienze a Firenze. guardate che bella, io non so cosa voglia dire, che vuol dire, se qualcuno me la interpreta, non so se sia cinese o giapponese, forse giapponese, sai, i giapponesi anche loro scrivicchiano, e con questa chiuderei, perché non sono solo gli italiani a essere imbecilli, vero? Meno male, meno male. Allora che si fa? Io penso che a questo punto... Minitici!
...2467 voti, pari al 2,4%, il risicato margine di vantaggio che il candidato sindaco del centro-sinistra di Prato, Massimo Carlesi, ha sul suo diretto avversario Roberto Cenni, appoggiato da tutto il centro-destra. A Firenze sfida per il ballottaggio tra Matteo Renzi, centro-sinistra, e Giovanni Galli, centro-destra. Il candidato Renzi ribadisce: niente accordi, tanto meno con Spini, uomo della Prima Repubblica. A questo punto il candidato del PD si appella agli elettori. Colpo di scena a Montecatini Terme, il centrodestra frena, la penna non passa al primo turno, intanto però il centrodestra conquista nel territorio antiche roccaforti del centrosinistra, che però ha mantenuto la provincia con la vittoria al primo turno di Federica Fratoni. Il recordman assoluto di queste elezioni, sì certo, Fabbriche di Valico è un piccolo comune di 600 abitanti in provincia di Lucca, ma Oreste Giurlani ha vinto con l'81% dei consensi, nessuno ha fatto meglio in Toscana e in Italia.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Frattura in redazione. Il prodotto interno lordo italiano, secondo l'Istat, nel primo trimestre è calato del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2008 e del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Torna a crescere la produzione industriale ad aprile, più 1,1% rispetto a marzo. In calo del 25,4% rispetto a un anno fa. Male l'auto, meno 31,2% su base annua. Un'autobomba è esplosa in un mercato nei pressi di Nassiriya, nel sud dell'Iraq. Almeno 30 vittime e 70 feriti. Secondo testimoni, l'auto era stata parcheggiata in divieto di sosta alcuni minuti prima della deflagrazione. E due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco a Corigliano Calabro, nel Cosentino. I corpi dei due uomini sono stati trovati all'interno di un'auto in una zona di campagna. La crisi si fa sentire anche sui vacanzieri. Si resta in Italia e si riduce di un giorno la villeggiatura. Cresce comunque il numero di chi non rinuncia a un periodo di relax. È quanto emerge da un sondaggio SWG Confesercenti.
No. Sì. No, così non va bene, sai? Sempre zitto, eh? Ecco, vedi, ha parlato, non va bene così. Bene, e c'è il sondazzo ora, che devo fare? Ma che devo fare? No, fai vedere. Siamo in Toscana.
Formazione di...
Che vuoi? Formazione di... Ah, ecco. Forse non l'avevo fatto squillare, se poi non squilla, capito? Come si fa? Vabbè, ho fatto un numero di... Andiamo in Toscana. Oh, che bel nome. Vediamo se ci è. Iginio? Iginio, dai, vieni fuori, Iginio. Peccato. C'ha un nome così bello. Cioè, Igino e Iginio. Niente da fare per Iginio. No, niente. Niente, non c'è nessuno. Allora, prendiamo un altro numero toscano. Sì. Peccato, per Iginio il nome mi piaceva tantissimo. Ah, voglio fargli il vino a Tirasassi, sì. Anzi, la farò a Guido. Sì. Guido, sì, mi ricorda. Sì. Sempre che ci sia, No, dove si andai, A scrivere su muri, se andai. Su. Niente, nemmeno Guido. E ora si esce dalla Toscana, perché non ce l'ho più. No, c'avevo due toscani, mezzi toscani, insomma. Si va da Guglielmo.
Sì, a mi va bene anche Guglielmo.
Se, ma a te ti va bene tutto, Elvira.
Sì, sono Elvira, sì, sì, sì.
Ora vediamo. E sono già tre. Io voglio il mio record. Con nessuno che risponda. Ho capito, ho capito. Diamola a questa, diamola a questa. Antonino. Dai Antonino, dai. Sì, dai Antonino. Però io vorrei veramente riuscire. Io, una volta nella vita, avere un sondaggio senza nessuno che risponda, mai, dall'inizio alla fine. Avendo anche un tempo abbastanza corto qui, è anche più facile che succeda, no? Il mio record lo aspetto da sempre, da oltre un quarto di secolo. E stiamo andando abbastanza bene. C'è un altro Antonino. Va bene, va bene, oh ragazzi, lo so che poi qualcuno alla fine risponde e mi rovina la festa. Ecco.
Sei pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Parlo con Antonino?
Sì.
Ciao Antonino, mi chiamo Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni.
La buona salute.
Sì, spero che abbia buona salute. Te stai bene?
Non mi posso lamentare.
Mi fa tanto piacere. Ascolta, sai perché ti ho telefonato, Antonino?
Sì.
Perché sei un uomo meraviglioso.
Sì?
Sì, guarda, io ho una certa età, ma ho solo 87 anni, ma sono ancora tutta soda. Io sono un vulcano che erutta. Ho bisogno di te, Antonino, ho bisogno di incontrarti. Antonino? Antonino?
Sì?
C'è chi parla? Pronto?
Sì?
Sì, io stavo parlando con Antonino, mi chiamo Elvira Tirasassi.
Sì, mi dica.
Stavamo fissando per fare l'amore.
Ah, ho capito. Dove ci possiamo trovare?
No, ma con chi parlo adesso?
Sono l'amante.
No, 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 io non voglio, con lei non mi interessa. Mi interessa solo Antonino. Antonino è un meraviglioso uomo, un uomo che mi fa risentire le cose che sentivo da giovane. Mi sento tutto un fuoco, prendo fuoco, ho le socce ciondoloni e le rose hanno di qua e di là, non so più come fare, ho bisogno di fare l'amore con lui.
Possiamo farlo in tre.
Ma lei è una bella maiala, signora, non si fanno queste cose. Si fanno uomo e donna e basta!
Vaffanculo a mamme!
A mamme, te zie, te nonne, te e nipote, te! Pronto? Pronto? Hai sentito cosa mi ha detto? Vaffanculo a mamme!
Vabbè, è normale, no? Però la richiamerei questa, perché Antonino è veramente un uomo con le palle, infatti è passato subito quella che dice di essere l'amante, figurati, sarà la moglie, se vuoi sia. Quindi richiamiamo, Antonino, è arrivata. Sì, pronto?
Sì.
Buongiorno, scusi, io ho una nonna un po' partita di cervello.
Ho capito.
Ho visto che ha fatto questo numero.
Sì.
Che cosa le ha detto? Ha detto qualcosa di sconveniente?
Beh, un po' scena.
Ma guardi, ha 87 anni, povera nonna.
Non fa niente, non si preoccupi.
Ecco, parlava di un certo Antonino, dice che sei innamorata di lui, non so bene che...
Cioè, vuole qualcosa da noi?
Io mi volevo scusare di questo comportamento.
E se mi passa Antonino, volevo parlare con lui perché ci voglio fare l'amore, santo, santo, santo.
Adesso le passo Antonino e la smetta.
Sì, grazie, me lo passi.
Si scusa per la nonna.
Si scusa per la nonna, ma senti, io sono sempre io.
Come?
Sì, Antonino?
Sì.
Io sono il nipote di mia nonna.
Elvira,
ti volevo dire, Antonino, che io voglio fare tanto l'amore con te, voglio farti di tutto e di più, e tu me lo fai, e io te lo fo, e poi ti faccio anche la pipì addosso, sì, quando ci faccio la pipì perché non posso trattenermi, faccio I singing in the peace, the singing in the peace, anche a volte in the merda. Pronto? Tonino!
Tonino, Tonino mi ricorda qualcuno. Antonino, vediamo se rispondono a questo punto. Abbiamo pochissimi secondi, ma quei pochissimi secondi cerchiamo di utilizzarli con questa bella famiglia di Antonino. Dopo che le avevo fatto quella trasformazione in corso d'opera, pronto? Ma qui allora non ci siamo capiti, La smette di dar noia a mia nonna,
Ma questo è pace.
La smette?
Adesso voglio i carabinieri e faccio controllare la telefonata che abbiamo detto.
Ma cosa vuoi controllare? Ci penso io, li chiamo io i carabinieri, ti faccio mettere in manette, sporcacciun!
No, carità, io sono già un carabinieri.
Sporcacciun!
Tanto per ricominciare, guarda.
Sporcacciun! Lascia stare mia nonna che è vecchia!
Ma chi è che lascia? Ma lei è forte!
Ma sì, che l'hai toccata! Vergogna!
No, sorta mia!
Basta, li chiamo i carabinieri io! Arrivederci. Tanto c'è più tempo. Pubblicità.
Sì, sono io, sono il...
No, sono il G, che è Elvira! Che è Elvira?
Cicirellino!
Lascia stare Cicirellino, è via! Ogni tanto fanno queste classifiche delle città più vivibili al mondo, lasciano il tempo che trovano, però hanno messo in questa classifica mondiale solo due città italiane, Milano e Roma. Tutte le altre? Vabbè, sai, mettono le città più famose. Qual è la città più vivibile del mondo? E scopriamo essere Vancouver. Vancouver! Beh, Vancouver, insomma, non è male, no? È in Canada. Avevo una casetta piccolina in Canada. Al secondo posto c'è Vienna. La vecchia Vienna. Al terzo posto c'è Melbourne, via Borden in Australia. Poi Toronto. Canada va forte. Perth e Calgary. Senti là, Australia e Canada se la spartiscono bene. Poi c'è Helsinki. E qui siamo in Finlandia, no? Ginevra, Svizzera, Sydney e di nuovo laggiù, e Zurigo, Svizzera, esequo Sydney e Zurigo. Questi sono i primi 10, diciamo. E le italiane? Milano è 52esima, Roma. Il punteggio, se parte da 100, Milano ha 89,2. E ci sono altre città che stanno meglio delle nostre Milano e Roma, per esempio Parigi è 17esima, oppure Berlino è 22esima, Washington 35esima, Madrid 39esima, Tokyo invece caotica, quanto si pare, è 19esima. Vabbè, Singapore 54esima, invece è molto più ordinata, perché voi siete mai stati a Singapore, ma tutti i giorni io faccio Singapore, Prato, Firenze, Pistoia, è ordinatissima rispetto a Tokyo, eppure al 54esimo posto, perché Tokyo ha visto il più su, ma sono quelle cose, in fondo chi ci abbiamo? L'ultima... La penultima è Dhaka, in Bangladesh. con Algeri, insieme ad Algeri, pensa un po' te, pensa Algeri. E poi l'ultima deve essere un'altra africana. Ma a noi che ce ne frega? Si sta così bene a Firenze con le nostre scritte su muri, O nelle vostre città toscane, come si sta a Pisa, come si sta a Livorno, come si sta a Arezzo, Come si sta a Arezzo? A Grosseto come si sta? Ma non lo so come si sta, lo sapete voi, o ci stai. Come si sta a Massa Carrara? Ora mi tocca dire, a Lucca come si sta? A Pistoia come si sta? A Prato come si sta? Mi tocca dire tutte, se no poi dicevo, tu non hai detto questo, tu non hai detto quest'altra. Cosa manca? Cosa manca? A Siena come si sta? Grazie regia, mi ha detto Siena. Manca altro? No, vabbè, mia. Vabbè, c'è sempre un'altra audizione che ho scelto, però vorrei andare subito a vedere lui, l'uomo, L'apostrofo uomo, che oggi è andato a ricevere Gheddafi. È arrivato Gheddafi, mette la tenda nel parco, sai Gheddafi, mica sta nell'albergo. Sì, c'è un titolo che dice, malgrado il torcicollo, questo non è sul giornale, è l'ultimo, malgrado il torcicollo, il Presidente del Consiglio è andato a ricevere Gheddafi. Si vorrebbe dire obtorto collo. Va bene. Beh, insomma, non sapevo il latino. No, nemmeno io. No. Eccolo qua invece lui. H-O, voce del verbo essere. Meglio è essere, perché lui non ha, lui è, no, lui non è, lui ha, insomma lui è e ha, ho espugnato i feudi rossi, capito? Era un pochino giù dopo il verdetto delle europee, poi sono arrivati i risultati delle amministrative. Ma che è successo? L'ho preso un monte di città, province, voilà, ho espugnato. E molti vanno al ballottaggio. O che la combinava questo? O come mai? Come si spiega in termini, non lo so, in termini politici, questa cosa qua? Questo, c'è un calo a livello generale, però c'è un aumento a livello particolare. Io non lo so, Franceschini, guarda, no, riguardiamo queste immagini perché bisogna parlare anche di Franceschini. Una par condicio, la signora. Guardate Franceschini, poverino, come l'è piccino rispetto a lui. Guarda meglio lui. Ma che si fanno queste cose? Franceschini, mettiti la giacchetta. Fare come me. Vabbè. A Firenze. No, non voglio leggere queste cose. Un sito archeologico come casa abusiva? Un sito archeologico come casa abusiva? Che vorrebbe dire? Leggiamo. Avevano scelto degli antri storici sotto il piazzale Michelangelo. Ah sì, ci sono. Non credo che si parli proprio di archeologia in questo caso. Come residenza quattro persone sono state sgomberate e poi denunciate. Sì, c'è il piazzale Michelangelo, sotto ci sono degli antri. È vero, ci sono degli antri. Sì, però non credo che si parli di archeologia. Si parla di antichità, probabilmente, ma insomma, storia probabilmente sì, ma non ci rimbastardiamo gnosai. E insomma, più forti delle calunnie. Franceschini ora ammette, lo vedi?
È andata male.
Ecco, no, perché c'è scritto io, mio lo dico io. Lui alle politiche, Vero Franceschini, non ripetere gli errori, stop alle liti, ma Bersani e Letta rompono la tregua e puntano sull'UDC. Che verminaio si usa dire, vero? Si punta su questo, si punta su quest'altro, perché non si riesce da soli a fare nulla, a fare qualcosa di buono, bisogna per forza aggregarsi a quel partitino che si vende perché ha una certa percentuale che può far comodo. Ma basta con queste compravendite, basta con questi, come si possono chiamare? Ma ha detto bene quel candidato che va al ballottaggio, di cui non faccio il nome perché c'è la par condicio, no, posso fare, dico Galli e Renzi, dico tutte e due, che ha detto io non mi apparento, non chiedo apparentamenti per i ballottaggi, chiedo solo il voto di chi mi vuol votare, meglio così. No, non l'ha detto Galli. Ma che cosa ce l'ha detto? Or dunque, Quando l'ultimo fiume sarà inquinato, l'ultimo uccello sarà stato ucciso, si capirà perché i soldi non si mangiano. Guarda, io mi avete già messo a terra con questo detto, eh? Non voglio che l'uccello sia ucciso, specialmente il mio. Lanciamo, lanciamo! Effettivamente, la risposta è no, resterà vivo. E resterete vivi voi perché domani dovete stare qui con me, eh? Non pensate nemmeno per idea di morire o di suicidarvi. A domani. Ciao da G, fortuna per tutti!
Vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?